Prisma, tutti i colori della qualità.
E 36 minuti, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte e bentornati a Prisma qui su Radio Popolare. 30 gennaio, partiamo con una nuova settimana. Lorenza Ghidini al microfono e Massimo Alberti in redazione. Una puntata che partirà nuovamente dal caso Cospito per via degli ultimi sviluppi, li avete anche sentito adesso nel giornale radio, con il comunicato di Palazzo Chigi di ieri, linea dura, non si tratta con chi minaccia. E poi parleremo di Milano, della nostra città. Avete sentito nei giorni scorsi che il bilancio del comune è piuttosto in difficoltà, ci saranno alcuni tagli e avete anche sentito e probabilmente sperimentato già in prima persona degli aumenti del prezzo del biglietto. Allora, quali alternative, quali proposte si possono fare per evitare di andare a colpire i cittadini in alcuni servizi importanti e poi anche nel loro portafoglio con questi aumenti? Sentiremo un economista dell'Università Milano Bicocca e il segretario della Camera del Lavoro di Milano per provare a fare alcune proposte, e sarà con noi anche l'assessore ai servizi civici Gaia Romani. E infine oggi parte il ciclo di podcast che qui a Prisma vi proponiamo per il secondo anno consecutivo, realizzati da Fondazione Garivo, sono quelli, lo sapete, del Giardino dei Giusti, un ciclo di podcast con storie di giusti del passato e del presente che ci accompagneranno una volta alla settimana qui a Prisma, sempre di lunedì. Partiamo adesso che siamo insomma in zona giorno della memoria, e ci accompagneranno fino alla prima settimana di marzo per arrivare fino al 6 marzo che è per l'appunto la giornata europea dei giusti dell'umanità. Una partnership che rinnoviamo anche quest'anno. Questa mattina vi racconteranno gli amici di Fondazione Garivo la storia di Fernanda Wittgens. Ma noi, come dicevo, partiamo dal caso Cospito, ce ne siamo occupati anche venerdì scorso quando eravamo in diretta anche con gli amici di Radio Onda d'Urto di Brescia. Ricordate quella faccenda della diffida del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per la dottoressa di Cospito a rilasciare interviste proprio a loro di Radio Onda d'Urto, considerata un po' goffamente direi radio anarchica, tramite la quale Cospito avrebbe potuto mandare dei messaggi per mezzo, no, dell'intervista della sua dottoressa. Il mondo anarchico evidentemente è in così insomma in allerta per la situazione di Alfredo Cospito, le proteste contro il regime dell'isolamento, il 41 bis e la faccenda dell'ergastolo ostativo si moltiplicano e hanno fatto un po' un salto di qualità. In questo fine settimana ci sono stati attentati a sedi diplomatiche italiane all'estero, una Molotov contro un posto di polizia a Roma, minaccia al direttore del Tirreno, e tutto questo ha portato il governo a una risposta molto dura rispetto alla richiesta di atti di umanità per quest'uomo che in sostanza si sta lasciando morire e peggiora di giorno in giorno. Vi presento subito il primo ospite della puntata di oggi, che è Gad Lerner. Ben trovato Gad, benvenuto a Prisma.
Buongiorno a tutti.
Senti, ti chiedo subito così, insomma, cosa pensi di questi ultimi sviluppi. Noi tra l'altro qui a Radio Popolare venerdì abbiamo intervistato anche Maurizio Lupi, che fa parte della maggioranza che sostiene questo governo, e lui stesso diceva: qui ci vorrà un atto di umanità, ci vorrà un ripensamento della questione del 41 bis. Adesso le cose sembrano essersi un po' complicate anche per lo stesso Lupi nella sua maggioranza. Che idea hai di come sta evolvendo la situazione?
Ma io tutte le volte che sento parlare di fermezza dello Stato, nessuna trattativa, fin dai tempi del sequestro Moro, diffido. Nel caso specifico, l'anarchico è il Babau da un secolo e mezzo. È la figura temibile perché è assolutamente altra, irriducibile rispetto a qualunque concetto di gerarchia e di autorità. Ma quello che mi chiedo nello specifico, di fronte al comunicato di fonti governative di Palazzo Chigi genericamente così emesso, è appunto di quale trattativa sarebbe in corso. Io non vedo che ci siano trattative. C'è un tema specifico, cioè quello di un condannato per grave reato, che è avere gambizzato, come si dice con termine orribile, un dirigente dell'Ansaldo Nucleare, accusato anche di attentato contro lo Stato per delle bombe inesplose davanti alla caserma di Fossano, che si è trovato all'ergastolo. Per questi due reati ci saranno dei processi di revisione, verificare in cosa, e che siccome è considerato il capo operativo appunto di una famigerata organizzazione anarchica in grado di ordinare violenze in giro per l'Italia, addirittura per l'Europa, viene tenuto al 41 bis in una condizione di totale isolamento. Si chiede che questa sia revocata da parte di un avvocato difensore, lo chiede lo stesso Alfredo Cospito con uno sciopero della fame lunghissimo. Mi dite voi dov'è la trattativa?
Ecco, sì, perché poi si è ingenerato mi sembra un po' un cortocircuito. Cospito viene considerato in queste ore l'ispiratore di questi, diciamo, attentati che ci sono stati nel fine settimana.
Ma certo che lei lo è indirettamente. Cospito è stato trasformato, come sempre, dall'ottusità dell'istituzione carceraria e dall'ottusità di una visione retorica della fermezza dello Stato. Cospito è stato trasformato in un simbolo, cresce la solidarietà intorno a lui di persone anche culturalmente lontanissime. Tu citavi Maurizio Lupi, ma oggi interviene sul Corriere della Sera l'ex presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick. Dubito che qualcuno potrà accusarlo di simpatie anarchiche, semplicemente si ritiene che la retorica della fermezza dello Stato, per quello io pensavo quando sul serio c'era l'ipotesi di una trattativa con le Brigate Rosse sul caso Moro, no? Vale di più la vita di una persona o la fermezza dello Stato?
Ecco, poi come tu dicevi, gli anarchici sono sempre un po' quelli, no,
babau,
brutti, sporchi, cattivi e bombaroli, e quindi questo complica dal punto di vista di questa destra di governo, che poi sarebbe stato probabilmente abbastanza simile per un'eventuale sinistra di governo proveniente dal vecchio PC, ma insomma complica le cose rispetto a pensare davvero a un atto di umanità, al fatto che Cospito sia un anarchico.
Il tuo riferimento al vecchio PC si deve probabilmente al ricordo che appunto il Partito Comunista di Berlinguer fu in prima fila nel chiedere la fermezza dello Stato, no alla trattativa con i brigatisti rossi nel 1978, anche per evitare l'accusa che gli veniva rivolta che questi brigatisti rossi fossero figli della stessa cultura, appartenenti all'album di famiglia del PC. Qui il discorso è un po' diverso sull'anarchico. L'anarchico è davvero, diciamo, la figura perfetta, il bersaglio perfetto di una concezione di destra dello Stato, perché è la negazione dell'autorità. E qui viviamo anche un paradosso, io credo, non so se lo condividono gli ascoltatori, e cioè che l'anarchico in astratto ci piace. piace come figura retorica, ispira sentimenti quasi di condivisione, anche un po' di indulgenza, è un utopista, un sognatore, uno che sogna un mondo nel quale si possa convivere senza bisogno dell'autorità dello Stato. Per cui quando gli anarchici sono lontani nel tempo, manifestiamo loro simpatia, Enrico Malatesta, Bakunin, perfino Gaetano Bresci, che uccise a pistolettate nel 1900 il re Umberto I e che poi fece la fine terribile che fece meno di un anno dopo a Santo Stefano Ventotene dentro al carcere, fu trovato impiccato e Sandro Pertini ha continuato a ripetere che non ci credeva che fosse un suicidio. Poi inutile che cito Pietro Valpreda e Giuseppe Pinelli, perché agli anarchici è sempre stato comodo attribuire in quanto bombaroli anche la strategia dell'attenzione.
Ma infatti Gad, ti interrompo, scusa, per dirti che il mio riferimento al PC era anche legato al fatto, sono fresca di visione del docufilm su Lotta Continua e che ci ha ricordato come quando Valpreda fu accusato della strage di Piazza Fontana furono molto pochi a sinistra, tra cui la vostra Lotta Continua, dire che c'era qualcosa che non andava, no? Invece anche da ambienti di sinistra gli anarchici sì, comunque andavano
tutto tenuti. Questo rimane sullo sfondo, non toglie che Alfredo Cospito possa essere colpevole di atti di violenza e di azioni armate come il ferimento di una persona alle gambe, ma che noi avvertiamo anche da inesperti del diritto una sproporzione fra i reati per i quali è giustamente processato e condannato, è un ergastolo, è una prigione a vita, e per giunta questo trattamento da mafioso pericolosissimo che soltanto alzando un sopracciglio dall'interno di un carcere potrebbe ordinare una ondata di violenze. Quella la stanno propagando, io temo, involontariamente i fautori di questa retorica inutile fermezza dello Stato.
Bene, grazie allora Gad per essere stato con noi. E, tra l'altro domani ascolteremo in commissione anche il ministro Nordio, che a questo punto dovrà esprimersi, finora aveva un po' svicolato. Cosa ti aspetti? Beh, per ora prevarrà la linea, no, del non si tratta, però nel frattempo...
Ma sai, il garantismo proverbiale di Nordio finora lo abbiamo sempre visto esercitarsi a vantaggio di colletti bianchi, di politici o comunque di persone più potenti di Alfredo Cospito. Vedremo se saprà estenderlo anche a quello sporco, brutto e cattivo anarchico.
Grazie Gad Lerner, buon lavoro, alla prossima.
Alla prossima.
Ciao, ciao, ciao. Ed è con noi anche Stefano Anastasia, sociologo e fondatore, tra i fondatori, dell'Associazione Antigone per i diritti dei detenuti. Buongiorno Stefano, benvenuto. Non sento Anastasia. Vediamo se... Pronto Stefano? No, proviamo a rifare, a richiamarlo, per favore. Prego la redazione di ripristinare il collegamento con Stefano Anastasia. Mentre si moltiplicano gli appelli per appunto un gesto di umanità, un trasferimento, per essere molto chiari, per essere molto concreti, in una struttura carceraria dove Cospito possa essere seguito meglio date le sue condizioni di salute che si vanno aggravando. Vediamo se riusciamo a collegarci con Stefano Anastasia. Mi senti ora Stefano?
Sì, sì, perfettamente.
Eccoci qua, grazie. Allora, per essere con noi, come se ne esce? Qui la situazione è diventata più complicata e in realtà quella più complicata è quella di Cospito, ma insomma... a che punto siamo e secondo te come si esce da questo muro contro muro?
Ma intanto bisogna dire che le azioni violente contro cose, persone non aiutano e anzi sono controproducenti ad affrontare le tre questioni che abbiamo davanti, perché noi abbiamo una questione che è la salute di Cospito, un'altra questione che è il 41 bis applicato a Cospito, la terza questione che è quella per cui Cospito ha iniziato il suo sciopero della fame è lo stesso regime del 41 bis. Sono tutte e tre questioni che vanno affrontate evitando appunto di arrivare alle chiusure, a questo punto anche diciamo sì pregiudiziali, che in qualche modo sembrano manifestarsi in questi giorni. Certamente Cospito è nelle mani dello Stato e lo Stato deve provvedere alle sue condizioni di salute e assicurare per quanto è possibile appunto la sua integrità psicofisica, e quindi diciamo l'appello a un trasferimento in un istituto che abbia attrezzature più adeguate, che sia in condizioni di ricoverarlo in casi di urgenza, è ovviamente un appello che l'amministrazione penitenziaria dovrebbe rispondere immediatamente. Io dico di più, probabilmente bisognerebbe anche cominciare a pensare a ricoverare un luogo di cura direttamente, forse non solo al trasferimento in un istituto attrezzato, ma evidentemente direttamente in un ospedale dove possa essere seguita adeguatamente. E questo è uno. La seconda questione, dicevo, è quella del 41 bis a Cospito. Ci sono nuovi argomenti portati dagli avvocati anche sulla base della sentenza di condanna che è stata fatta nei confronti di Cospito, per cui io credo che non solo la Cassazione debba decidere il prossimo 7 marzo, possa decidere riguardo alla illegittimità del provvedimento che è stato assunto nei suoi confronti, ma lo stesso ministro, di fronte a questi nuovi argomenti proposti dai rappresentanti di Cospito, può diciamo in autonomia revocare il suo provvedimento e quindi valutare che Cospito non sia persona da sottoporre al 41 bis. Infine c'è la questione del regime 41 bis, non dobbiamo dimenticarlo, perché poi questo sciopero è nato di là. Cospito non ha iniziato questa protesta contro il 41 bis rivolto nella sua persona, ma l'ha fatta contro il regime 41 bis. E questo senza adombrare nessun sospetto di trattativa con nessuno, noi dobbiamo prendere atto che rilievi rispetto al modo con cui il 41 bis viene applicato e quindi a tutte quelle forme di vessazioni inutili rispetto alla finalità del 41 bis che vengono applicati, sono state rivolte all'Italia dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, dallo stesso Garante Nazionale, dalla Commissione dei Diritti Umani del Senato due legislature fa, dalla stessa Corte Costituzionale, perché quando la Corte Costituzionale dice che il diritto al trattamento penitenziario e quindi ha un'offerta di attività e di possibilità per costruire il proprio futuro fuori dal carcere va applicato anche al 41 bis, e la Corte Costituzionale l'ha detto nel 1997, cioè 25 anni fa, è tutta una serie di misure che invece in cui si concretizzano il 41 bis, che fanno diciamo, la vita di chi è in 41 bis, sono totalmente ingiustificate. E allora di queste cose, a partire da atti e documenti istituzionali, si dovrebbe discutere anche nelle istituzioni, cosa che invece non si sta facendo.
Sì, molte volte sono state le corti, la magistratura a intervenire in questioni di cui avrebbe dovuto occuparsi il Parlamento, come quella dell'ergastolo ostativo, la Corte Costituzionale aveva dato, o anche la questione dell'aiuto al suicidio, il caso Cappato, insomma, poi dopo il Parlamento non si muove e quindi deve intervenire la magistratura. Questa volta però sul caso dell'ergastolo ostativo c'è stato un nuovo rinvio, giusto la settimana scorsa, la Corte di Cassazione ha posticipato la sua decisione, deve sostanzialmente dire se davanti alla riforma fatta dal governo Meloni nel suo primo decreto si pone ancora una questione di costituzionalità, perché ci sono state delle modifiche, no? Come sai, all'ergastolo ostativo, per cui l'ergastolo in sostanza ostativo non esiste più, anche se le condizioni messe nella riforma per poter accedere ai benefici carcerari sono abbastanza proibitive.
In sostanza
quindi si tratta di capire,
sono legittimi dubbi, diciamo.
Esatto, infatti bisogna vedere se la Cassazione considererà superati i dubbi di costituzionalità oppure no, perché appunto formalmente c'è una nuova situazione, ma poi sostanzialmente per i detenuti sarà molto dura, insomma, cambiare le cose. Questa volta anche sull'ergastolo ostativo mi sembra invece che ci sia anche tra Corte Costituzionale, Corte di rinvii, rimpalli, passare un po' il cerino. Adesso, queste questioni sono che riguardano, no, 41 bis, ergastolo ostativo, sembrano essere particolarmente spinose, particolarmente delicate. Lo sono, intendiamoci, però si parla intanto veramente di trattamenti inumani di detenuti, uomini, donne.
Ma sì, io devo dire, appunto, su queste questioni, allora la Cassazione ha, diciamo, sì, ha preso tempo per valutare il caso, e va bene, diciamo, un altro mese di tempo non cambierà la situazione rispetto alla questione del grasso ostativo, che, ricordiamolo, diciamo, la Corte Costituzionale ha giudicato sostanzialmente illegittimo, l'ha giudicato ormai un anno e mezzo fa. Il problema sono i rinvii che la Corte Costituzionale ha proposto per un anno e mezzo, quando sono in ballo dei diritti fondamentali della persona. Non è possibile che la Corte Costituzionale rinvii una decisione. Questa è una prassi che io credo, penso, spero che si possa superare. È vero che la Corte Costituzionale è giudice delle leggi, non è giudice del diritto del singolo, ma se dal giudizio sulla legge dipende il diritto della singola persona, non può essere messa sotto olio o in custodia per un anno e mezzo, come è stato, in attesa di una decisione.
E come anche nel caso di Cospito, perché l'ergastolo ostativo riguarda anche lui, il reato che gli è stato contestato per quelle due bombe davanti alla caserma di Fossano è un reato ostativo, quindi anche lui stesso è in attesa, no? È una delle questioni, lui protesta.
È un'altra questione, esatto, parallela a quella del 41 bis, che riguarda anche lui, sì, perché allo Stato, per l'imputazione che gli è stata attribuita, la Corte d'Appello di Torino non potrebbe decidere altrimenti che nel senso dell'ergastolo. E giustamente la Corte d'Appello di Torino ha sollevato la questione di costituzionalità, perché non gli consente una decisione adeguata al caso concreto, che, ricordiamolo, è un caso di un reato senza vittime. Dare l'ergastolo per un reato senza vittime è una cosa che non si può ovviamente ascoltare in uno Stato democratico. Però, diciamo, quello è un reato, quello che è stato imputato a Cospito, che risale direttamente al codice Rocco ed è di chiara matrice fascista, diciamo le cose come stanno, che andrebbe, secondo me, cancellato dall'ordinamento. Ma certamente bisogna fare in modo che il giudice che deve decidere sulla base di quel reato possa non applicare l'ergastolo quando ci sono condizioni che chiaramente, diciamo, sì, non sono condizioni che meritano la massima pena dell'ordinamento.
Esatto, sono questioni giuridiche, ma poi toccano la vita delle persone, in questo caso di una persona che si sta lasciando morire. Vediamo se qualcosa cambierà, visti gli appelli anche del suo avvocato, la sua dottoressa. Intanto grazie Stefano Anastasia per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Arrivederci. Era Stefano Anastasia, tra i fondatori dell'associazione Antigone per i diritti dei detenuti. Noi abbiamo come sempre un breve blocco pubblicitario adesso alle 9, poi ci ritroviamo subito dopo e parleremo di Milano, della nostra città.
Avevo scritto una canzone che si chiamava Cromosomi. Parlava di noi che stavamo fuori dalle classifiche, dalle mode. Ora nessuno la ricorda più, ma una pagina ne ha preso il nome. Scrive di musica commerciale, da Cremonini a Lady Gaga. La prima volta che vai a Sanremo sei una bomba che esplode in un convento. Dalla seconda volta sei già un coglione che fa parte dell'arredamento. Ecco a voi cinque poveracci vestiti con gli abiti degli sponsor. Ridere ai fotografi sui tappeti rossi era meglio se morivano giovani e stronzi. Fottuti per sempre, famosi per gioco. Non è vero che la musica ti salverà. Manca una consonante per indovinare il nome della nostra band e vincere l'eredità. Non credere a niente quando tutto è una moda. Spendi tutti i soldi, fotti la celebrità. Non c'è niente di vero, a parte le canzoni che scrivi a 16 anni sopra i cessi di un bar. Così stupido e bambino da crederci davvero. Il rock and roll non morirà, il rock and roll. Ma voilà.
avevano il nome di una banca. Volevamo vivere di sogni, fare l'amore con i nostri mostri, e ora la paura che ci tiene svegli è finire dalla parte sbagliata di un gossip. Odiavamo la televisione, la radio, la musica pop, il successo. Ora vogliamo l'alta rotazione, la poltrona di giudice ad X Factor. Fottuti per sempre, famosi per gioco, non è vero che la musica si salverà. Manca la consonante per indovinare il nome della nostra band e vincere l'eredità. Non credere a niente quando tutto è una moda, spendi tutti i soldi, fotti la celebrità. Non c'è niente di vero, batte le canzoni che scrivi a 16 anni sopra i pezzi di un bar. Così stupido e bambino da crederci davvero.
Il rock and roll non morirà. Che il rock and roll, che il rock and roll non morirà, che il rock and roll. Ma va là.
Giovani, ingenui, arrabbiati, allegri e disperati. Credevamo che i soldi fossero il male. Odiavamo chi sventola le manette, chi ha sempre qualcuno da condannare. Eravamo dalla parte di chi non ha niente. Non importa l'appartenenza sociale, l'identità sessuale. Avevamo letto da qualche parte: un uomo è ricco in proporzione al numero di cose delle quali può fare a meno. Ma anche che il sistema schiaccia chi non ha denaro e si serve di chi è povero di pensiero. Credevamo di poter parlare di tutto senza qualificarci e senza inginocchiarci davanti al progresso. Le idee non sono discoteche, non fanno selezione alla porta di ingresso. Credevamo che ci si salva solo insieme, che la felicità è sovversiva quando si collettivizza, che la libertà di lamentarsi di ogni cosa non avesse niente a che fare con la libertà, che essere diversi fosse un diritto, non una scusa per attaccare chi non ti ha capito.
L'ultimo brano dello Stato Sociale.
Riempire un altro vuoto di mercato.
Siamo sempre in diretta con Prism e nel frattempo mi ha raggiunto in studio Roberto Maggioni. Ciao Roby, benvenuto.
Ciao Lorenza, buongiorno.
Bentornato,
a tutti.
Grazie.
Dipendesse da come andavano i sistemi.
Per parlare un po' della nostra città a una settimana dalle notizie che abbiamo appreso dalla giunta, dall'assessore al bilancio Conte, a proposito appunto di un problema di casse.
Sì.
Comune che ha portato ad alcune decisioni piuttosto dolorose.
Sì, è un momento diciamo piuttosto complicato economicamente per il comune di Milano e questo ovviamente ha conseguenze su tutte quelle cose che fa il comune, sulle iniziative, sui servizi comunali e poi alla fine sulle nostre vite di milanesi. Tutto, come dicevi, è iniziato all'incirca una decina di giorni fa quando l'assessore al bilancio ha detto che in una conferenza stampa c'erano problemi sui conti pubblici, sul bilancio, però il bilancio di previsione del 2023 si sarebbe chiuso in pareggio, aggiungendo poi che assessorato per assessorato ci sarebbe stata poi una come dire, revisione della spesa, una rimodulazione della spesa, e invece poi si è capito che tagli e aumenti di tariffe ci saranno. Allora, lunedì scorso il bilancio di previsione ha iniziato il suo iter in consiglio comunale e nelle commissioni, e commissione dopo commissione si è iniziato a capire che i problemi c'erano, cioè ogni giorno ne è saltata fuori una sostanzialmente. Le avvisaglie diciamo un po' c'erano perché come ricordate, come ricorderete, c'è stato l'aumento del biglietto dei mezzi pubblici dal 1 febbraio, quindi da dopodomani ci sarà un taglio delle corse di superficie sempre dei mezzi pubblici del 3%. Si è parlato di un taglio anche di quelle in metropolitana, della metropolitana, se non arriverà un aiuto da Roma
sì,
dal governo.
Lì c'è un po' un nodo delicato, visto anche il governo.
Eh sì, ci sono tutta una serie di questioni, certo. Pesa il caro energia, pesa il canone della metropolitana 4 che è molto alto, solo quest'anno il comune dovrà pagare 42 milioni, ma al 2025 si arriverà a un canone di 100 milioni, quindi il costo è molto alto, pesa ovviamente l'inflazione, pesano gli aumenti generali, però ecco, queste brutte sorprese sull'aumento delle tariffe dei e del calo dei servizi sono arrivate settimana scorsa. Faccio un piccolo elenco, ecco, per capire di quello di cui stiamo parlando. Ci sarà un taglio del 40% dei finanziamenti, dei fondi che vanno ai municipi, e proprio tra pochissimo, tra qualche istante, ne parleremo con l'assessora Gaia Romani, che ha la delega ai municipi. C'è l'aumento delle tariffe delle piscine, c'è il taglio dei nidi estivi, ci sono tagli alla cultura, tagli ai settori delle biblioteche, aumenteranno le strisce blu a pagamento per la sosta delle auto in periferia, aumenterà il costo delle mense scolastiche, insomma una serie di cose che messe in fila complicano da un punto di vista economico la vita a tutti noi, soprattutto a chi ha una condizione economica più complicata, in una città dove insomma da mesi si sta discutendo anche del caro vita, del costo della vita che sta diventando per molti insostenibile. Insomma, bisogna trovare i soldi, il titolo può essere questo.
Esatto.
Sintesi brutale.
Salutiamo subito l'assessora Gaia Romani ai servizi civici con delega ai municipi, come diceva Roberto. Buongiorno e benvenuta, Romani.
Buongiorno, grazie mille a voi per l'invito.
E che tra l'altro si è fatta le ossa nei municipi perché insomma è stata assessora al municipio 8 per 5 anni fino a pochi mesi, fino a un anno fa, e la sua carriera politica l'ha iniziata nei municipi, quindi insomma conosce molto bene anche il funzionamento, le cose che fanno i municipi, quello che possono fare, quello che non possono fare, il rapporto col governo centrale di Palazzo Marino.
Insomma, sarà stato particolarmente doloroso a questo punto per lei, immagino, dover annunciare che ci sono il 40% dei soldi in meno per i municipi.
Sì, sicuramente è stata una scelta molto difficile, anche se condivisa. Noi con i municipi abbiamo iniziato già un anno fa circa con l'approvazione di una delibera per la valorizzazione delle loro competenze, un percorso che in realtà più che sulle risorse puntava sul rafforzamento della loro capacità di innanzitutto avere un allineamento in termini di informazione tra l'amministrazione centrale e i quartieri e i municipi, e secondo la possibilità di contribuire maggiormente alla partecipazione della presa delle decisioni, quindi a una continua, come dire, un continuo assestamento anche di quando avviene il coinvolgimento dei municipi, perché uno dei problemi principali è che se tu ascolti come amministrazione centrale i municipi a valle di un percorso anziché all'inizio, ovviamente la loro capacità di incidere su un progetto già ben avviato diminuisce esponenzialmente, e questo è un lavoro che può sembrare banale a dirlo, ma poi a farlo su tutti i progetti di tutte le direzioni e tutti gli assessorati del Comune di Milano è un lavoro molto importante che ha riguardato davvero uno sforzo importante, ma nel quale noi crediamo, perché è evidente che se i municipi sono l'istituzione più prossima ai cittadini, rafforzare la voce dei municipi vuol dire rafforzare la voce dei cittadini, e questa è stata per noi sempre la priorità. La parte di risorse economiche sicuramente è importante, perché quella vicinanza con il territorio dà la possibilità ai rappresentanti, diciamo, delle istituzioni municipali di capire dove magari l'amministrazione centrale non sta arrivando a sufficienza e dove il tessuto associativo, che è uno, diciamo, dei tesori più grandi della città di Milano, può sopperire in quel momento, oppure invece può semplicemente andare a promuovere o a rafforzare delle iniziative positive con una ricaduta più forte sui territori.
Ecco, assessore, in termini numerici si passa da circa 10 milioni e mezzo dell'anno scorso a 6 milioni e mezzo quest'anno. Ma perché, esatto, siete arrivati a tagliare così tanto?
Allora, in realtà quando il mio collega Conte parla di ricomposizione di spesa intende dire che nel momento in cui si prende una decisione così difficile è perché si sceglie di tutelare quello che nello stesso momento è un servizio che noi riteniamo essenziale e che in una fase complicata come questa è a rischio, e si cerca con il bilancio, che è uno strumento molto più flessibile di quello che a volte si pensa, di fare uno sforzo di equilibrio e di tempistiche per poter accontentare tutti. Vi faccio un esempio su tutti. Sì. Tra i 10 milioni e mezzo ai municipi c'era per esempio la voce del diritto allo studio, che è 1,5 milioni che viene ridistribuito tra tutti gli istituti scolastici per piccoli acquisti o piccole iniziative che si portano avanti durante l'anno. Quel 1,5 milioni di euro è quello che più o meno il Comune di Milano spende per 785 posti nido. Se io durante l'anno recupero quel 1,5 milioni, come abbiamo fatto l'anno scorso per esempio grazie all'avanzo pubblico che l'assessore Conte è riuscito a sbloccare e ad utilizzare, se la voce del diritto allo studio io la posso usare e spendere fino a dicembre dell'anno, quindi anche fino alla fine, invece i posti nido devo finanziarli immediatamente, altrimenti quei 785 posti mi rimangono scoperti.
Cioè, lei quindi dice si parte con questo 40% in meno, ma durante l'anno potrebbe essere integrato in un altro modo.
Esattamente. Quindi quando noi diciamo, cioè quando noi siamo, come dire, severi con l'utilizzare la parola tagli, è perché non vogliamo far passare ai cittadini il messaggio che noi ci disinteressiamo delle loro esigenze, ma che in questo momento noi dobbiamo chiudere il bilancio adesso, perché chiudere il bilancio adesso ci permette di stare nei tempi del PNRR, e questo ovviamente è fondamentale per la città di Milano. E chiudere il bilancio adesso significa però dover fare queste scelte, chiamiamole anche coraggiose, perché poi ovviamente ci dobbiamo spiegare, come stiamo facendo stamattina, alle persone un quadro che è complesso, eh sì. E noi nel primo momento tuteliamo e mettiamo in sicurezza i servizi più essenziali, gli asili nido, le politiche sociali. Durante l'anno cerchiamo di recuperare tutto quello che è importantissimo e al quale noi sicuramente teniamo, ma che non può essere considerato prioritario rispetto a servizi essenziali come per esempio appunto i nidi o i contributi ai centri diurni per persone con disabilità e tutte le altre misure essenziali che in una città complessa come la nostra sono assolutamente da salvaguardare.
È un peccato però se ci va di mezzo quell'idea, insomma, progetto bello che Sala molto aveva diciamo spinto in campagna elettorale, della città 15 minuti, perché lì sono proprio i municipi, non solo le loro competenze come dice lei, ma anche le loro risorse, no, che fanno la differenza.
Sì, anche se io devo dire che la città a 15 minuti, come dire, è per noi e per chi amministra un'idea dalla quale ovviamente tu parti e che ti guida nella tua azione amministrativa di tutti i giorni. Ed è chiaro che loro in questo momento, se non possono stare vicini come vorrebbero, e quindi anche con le risorse economiche alle associazioni o al promuovere dei bandi o delle iniziative perché percepiscono un'esigenza in quartiere, la loro azione è depotenziata, ma l'azione non è depotenziata l'azione dei municipi, è depotenziata l'azione di tutta la politica. Quello che io dico sempre a loro è che il fatto che loro siano soggetti a questi tagli purtroppo come dire, non pesa di più su di loro rispetto a quanto possa pesare su un consiglio comunale che si trova a fare i conti con un bilancio di questo tipo e su cui quindi fa fatica anche a dare degli indirizzi particolari sulle priorità, perché è chiaro che la coperta è più corta che mai, e lo stesso vale per noi assessori. Quindi in questo momento la nostra azione di politica, è chiaro che se non arriverà un aiuto da Roma rischia di ridursi veramente al cercare di mantenere il minimo funzionamento, e questo in una città come Milano noi non ce lo possiamo permettere. Quindi la nostra azione come politici diventa più essenziale che mai per capire le poche risorse che in questo momento ci sono a disposizione, come e dove andare in maniera molto mirata su ciascun quartiere ad indirizzarle. Per cui noi cercheremo di fare questo lavoro chiaramente assieme a loro, cercheremo di anche tutti noi, prima dicevate l'assessore ha chiesto a tutte le varie direzioni di fare un lavoro di ricomposizione della spesa, ma sì. La verità è che noi non possiamo ogni anno aspettare e pensare di trovarci in questa situazione, quindi il lavoro molto importante che noi tutti adesso dobbiamo fare è capire come efficientare i costi per non trovarci gli anni a venire in una situazione come questa.
E diceva appunto aiuto da Roma, quindi fondi ulteriori, straordinari da parte del governo. Grazie per il momento, assessora Gaia Romani ai servizi civici con
grazie
la delega
voi.
Ai municipi, e ci risentiremo. A presto, buon lavoro, grazie.
A presto, buon lavoro, grazie.
E salutiamo i nostri prossimi due ospiti, che sono Michela Cella, economista dell'Università di Milano Bicocca, buongiorno.
Buongiorno,
e
grazie
Massimo,
per l'invito.
Massimo Bonini, segretario della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, buongiorno Bonini.
Grazie, buongiorno a voi.
Vi abbiamo chiamato per avere, come dire, anche qualche idea, qualche stimolo, idea, consigli per sopravvivere nella crisi senza lasciare indietro nessuno, quindi idee che possano portare soldi, finanziamenti all'amministrazione, però che non gravino sulla fascia più debole della popolazione, che già in questo momento a Milano è la più colpita, e in molti anche hanno dovuto abbandonarla questa città perché il costo della vita sta diventando insostenibile. Partirei con lei, Michela Cella, insomma, qualche idea progressista per uscire dalla crisi in maniera dignitosa per tutti.
Allora, prima di tutto, secondo me bisogna che il comune, che sicuramente abbiamo ascoltato l'assessora Romani, si vede che ci si sta davvero impegnando. Pensavamo, con un gruppo di attivisti con cui ci stiamo mobilitando un po' per una città più partecipata e per tutti, che forse ad esempio il comune potrebbe evitare in futuro come di fare sconti enormi a manifestazioni come il Milano Monza Motor Show, a cui avevano ceduto suolo pubblico in centro, Piazza Duomo, Via Dante, per esporre macchinoni di case automobilistiche, che poi comunque pagavano per gli organizzatori per esporre. Quindi
che eventi di questo tipo paghino le tasse di suolo pubblico,
sì, esatto,
per intero.
Non solo anche per, diciamo, l'immagine, visto che abbiamo approvato un piano aria clima molto ambizioso, questo tipo di manifestazioni non sono particolarmente in linea con questi indirizzi, però sicuramente non evitiamo di fare questi regali alle case automobilistiche, visto che il comune ne ha bisogno. Un'altra cosa che secondo me, in vista delle elezioni regionali, dovrebbe diventare un po' una missione per tutti i consiglieri eletti. Sicuramente se vincerà Pierfrancesco Maiorino credo che potremmo vedere una svolta. Secondo me il trasferimento di regione alle aziende del trasporto pubblico locale non è idoneo al tipo di trasporto pubblico che ATM offre ai milanesi. Mi spiego meglio. Sì. La regione riceve i soldi dallo Stato per finanziare il trasporto pubblico locale e usa una forma, la Lombardia è la regione tra le regioni a statuto ordinario che ne riceve di più di tutti, il 17% mi pare di tutti i fondi italiani per il trasporto pubblico locale. Dopodiché trasferisce alle varie aziende in base a una formula che usa come indicatore la popolazione potenziale, ovvero usa i residenti, i pendolari e delle presenze turistiche. Ultimamente si usano dei dati del 2016, quindi parecchio anziani, perché questa cioè vecchi dati, non anziani dati, perché questa delibera che stabilisce la regola è del 2017. Il problema è che il tasso di utilizzo di questa popolazione potenziale a Milano è molto più alto che in tutte le altre zone della Lombardia. ATM trasporta ogni giorno 1.400.000 persone, quindi si propone che il trasferimento fatto alle aziende del trasporto pubblico locale sia fatto in base agli utilizzatori effettivi e non a quelli potenziali. Quindi questa sicuramente sarà una battaglia che forse tutti i consiglieri regionali eletti potranno fare in futuro.
Massimo Bonini, da CGL, che proposte si possono fare?
Ma Io in questa situazione direi che bisogna ritornare alla cara vecchia regola che chi ha di più deve dare di più. Cioè, siamo in una città che da tempo, insomma, è sotto gli occhi di tutti, acuisce le distanze, fa aumentare le disuguaglianze. C'è un nucleo di persone molto ricche circondate da persone francamente che fanno fatica col costo della vita che c'è in generale nel paese, ma soprattutto in una città come la nostra. Ecco, come agire? Io nel 2020, cioè io, CGIL e CISL e UIL nel 2020 col Comune di Milano hanno sottoscritto un accordo che riduceva l'addizionale IRPEF per le fasce più fragili, no? Io sono prontissimo a firmare una riorganizzazione di quella tassazione e aumentarla per chi ha maggiori disponibilità. È un tema di finanziamento, bisogna quantificare quanto potrebbe portare, però è una questione, secondo me, dal punto di vista cruciale. Bisogna dare un segnale da questo punto di vista. Noi lo stiamo facendo da anni, l'abbiamo detto da tempo. La città tra chi può e chi non può, ecco, chi può paghi sostenendo i servizi di tutti. Ricordo che c'era anche uno studio qualche mese fa che diceva che, per esempio, sulle varie polemiche che si fanno, sulle varie multe che non vengono pagate, ecco, il 50% delle persone multate per viabilità, ad esempio, non pagano le multe. Forse bisogna anche andare a recuperare il caro vecchio recupero crediti rispetto a un'attività di quel tipo, fondata abbastanza sconcertante dal mio punto di vista. In una città che giustamente sceglie l'indirizzo politico di non accettare lo stralcio delle cartelle esattoriali, deve comunque continuare in quella direzione, per cui le tasse, le multe le devono pagare tutti e bisogna andare ad agire e controllare chi non le paga per farli pagare. Ecco, queste sono due diciamo così, esempi che possono provare a recuperare delle risorse. Ecco, noi non possiamo in una città di questo tipo assistere al fatto che ci possono essere tagli ai servizi fondamentali, soprattutto quelli sociali. Poi ascoltavo anche il dibattito di prima e concordo ovviamente con chi diceva che dobbiamo anche dare delle responsabilità. I governi nazionali da tempo stanno tagliando le risorse per gli enti locali e anche il Comune di Milano è dentro questi tagli. C'è chi li paga di più, chi li paga di meno, però in realtà i territori li pagano tutti. Ecco, da questo punto di vista bisogna poi mettere in campo una voce unica, come noi chiediamo da tempo, fatta ovviamente dall'istituzione, dagli enti locali, dalle imprese, dai sindacati, anche dalle università, dall'associazionismo, che dicano a questo governo di che cosa c'è bisogno di trasferimento di risorse nel territorio e per fare che cosa.
Questa è anche la città attrattiva per la definizione, con il record di consumo di suolo, paradiso per gli immobiliaristi che qui vengono a costruire e investire. Non c'è un modo anche da quel settore per redistribuire un po' di quella ricchezza che viene creata per loro?
Un minuto a testa, perché poi siamo in chiusura, Bonini e poi Cella.
Ma non c'è dubbio, quello è un tema interessante di cui ne ho sentito parlare, mi pare che qualcuno parli appunto di aumento degli oneri di urbanizzazione. È un tema, però dobbiamo tenere un equilibrio, è giusto, attenzione che non diventi con la scusa basta pagare di più per consumare il suolo e che tipo di consumo facciamo di quel suolo, no? Anche dal punto di vista qualitativo. Quindi è un ragionamento che va fatto con un certo equilibrio di sostenibilità.
Nell'ottica di consumo di suolo, il comune potrebbe iniziare anche a far pagare il parcheggio residenti, magari partendo dalle seconde auto e magari in proporzione alla dimensione occupata da quelle auto. Quindi sicuramente chi ha più di un'auto non è un cittadino povero, ovviamente immaginando esenzioni per i lavori turnisti o chi effettivamente ha bisogno di un'auto perché si muove in fasce non coperte dal trasporto pubblico, però l'occupazione di suolo da parte delle auto obiettivamente non è un cioè è uno spazio di tutti e quindi forse si può iniziare a far pagare anche i residenti.
Lo fanno in altre città europee?
In altre città e molti esperimenti, tipo sicuramente alcuni municipi, chiamiamoli municipi di Londra, lo stanno facendo, a Tübingen, a Montreal. Sulla prima auto ci sono grossi sconti, dalla seconda si paga molto di più e in proporzione alle dimensioni dell'auto, per cui una Panda magari paga o niente o molto poco, un SUV enorme, soprattutto ricordiamoci anche i SUV sono le auto che rovinano di più le strade, quindi non solo occupano più spazio e poi sappiamo anche quanto pericolosi sono per tutti gli altri utilizzatori delle strade, però rovinano anche il manto stradale perché sono molto pesanti e quindi costano di più in generale alla collettività che deve poi tappare buche e raddrizzare binari.
Molte grazie Michela Cella, economista dell'Università di Milano Bicocca, e Massimo Bonini, segretario della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano. Buon lavoro entrambi e a risentirci presto.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Roberto Maggioni, grazie anche a te.
Qualche idea l'abbiamo messa nell'etere.
Qualche idea l'abbiamo messa. In attesa di vedere se questa ipotesi dei tagli delle corse, non solo dei mezzi di superficie ma anche delle metropolitane, diventeranno realtà. E Sala in questi giorni cerca di fare un po' la voce grossa col governo. Per ora mi
sembra. Passato il weekend a Londra a parlare con il sindaco Sadiq Khan, vediamo se tornerà con qualche ricetta ambrosiana sulla mobilità in particolare.
Grazie Roberto. Linea alle notizie e ci ritroviamo con l'ultima parte di Prisma fra pochi minuti. Di nuovo in diretta con Prisma alle 9:33 minuti. A partire da quest'oggi e per 6 settimane, ogni lunedì a quest'ora vi proporremo un ciclo di podcast, un ciclo di ritratti, potremmo dire, realizzati dagli amici di Fondazione Garivo, dedicati ai giusti, i giusti di ieri e di oggi, quindi non parliamo solo dei giusti intesi nella definizione originaria, coloro i quali hanno nascosto e salvato gli ebrei dalla persecuzione nazifascista negli anni della guerra, ma la definizione di giusto dell'umanità è stata poi estesa a figure che lottano per qualcosa di giusto e contro l'indifferenza. E così anche quest'anno, forse li avete ascoltati l'anno scorso, vi proponiamo appunto alcune storie che ci accompagneranno tutti i lunedì da qui fino alla settimana del 6 marzo, che è la giornata europea dei giusti. Tra l'altro quest'anno ricorre il ventennale della creazione del Giardino dei Giusti qui a Milano, quello alla Montagnetta di San Siro, e quindi poi nel tempo vi racconteremo anche le varie iniziative previste. Questa mattina ascoltiamo la storia di Fernanda Wittgens, che è un po' difficile da definire in poche parole. Fernanda Wittgens è stata la prima direttrice donna di un museo statale italiano. Era una fervente antifascista, un'intellettuale raffinatissima. A lei dobbiamo il salvataggio di gran parte delle opere dei musei di Milano durante la Seconda Guerra Mondiale, così come il salvataggio di tanti ebrei e dissidenti in fuga dalla persecuzione nazifascista. Forse, come ha detto lei di se stessa, è stata una che ha provato a salvare l'umano dal bestiale attraverso l'arte, e quindi attraverso una delle più alte forme di difesa dell'umano. Ascoltiamo la storia di Fernanda Wittgens.
Settembre 1944, carcere di San Vittore. Assassini, ladri, dissidenti politici e ebrei condividono spazi angusti, violenze, interrogatori che durano ore. Una giovane donna scrive una lettera. Nella sua cella, i servizi igienici, se così possiamo definirli, sono un secchio da usare in quattro. Di notte prova a dormire su un pagliericcio infestato dalle cimici. Non ci riesce spesso. Il sonno viene continuamente interrotto dalle guardie. Perlomeno, pensa la giovane, in carcere ha tempo per scrivere. In questo caso sta scrivendo a sua madre. Prova a spiegarle perché si trova lì. L'errore, cara mamma, è di credere che io sia trascinata dal buon cuore o dalla pietà ad aiutare senza sapere il rischio. È invece un proposito fermo che risponde a tutto il mio modo di vivere. Io non posso fare diversamente perché ho un cervello che ragiona così, un cuore che sente così. State ascoltando la seconda stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi e interviste Joshua Evangelista e Martina Landi. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Lorenzo Ciapponi. Voce Marta Comerio. Raccontare la storia di Fernanda Witkens in pochi minuti è una sfida impossibile. Prima direttrice donna di un museo statale italiano, fervente antifascista, raffinata intellettuale. A lei dobbiamo il salvataggio di gran parte delle opere dei musei di Milano durante la Seconda Guerra Mondiale, così come quello di tanti ebrei e dissidenti in fuga dalle persecuzioni. In questa impresa, forse, può venirci in aiuto una fotografia del 1954, scattata quando Fernanda aveva 51 anni e stava vivendo l'ultima fase della sua incredibile vita. Sopra un colletto di seta orlato, il viso di Fernanda sembra severo e compassato. Eppure, un accenno di sorriso sembra nascondere un sentimento bonario verso chi ha di fronte. Dopo un incontro con l'allora ministro della pubblica istruzione Antonio Segni, di sé scrisse: «Mi definiscono scherzosamente una donna terribile. Ero la soldatessa che difendeva le opere o l'angelo custode che se ne prendeva cura? Chi era Fernanda Witkens? Una soldatessa? Un angelo custode o una allodola, come la definì il suo grande mentore Ettore Modigliani?» Lo abbiamo chiesto alla storica dell'arte Giovanna Ginex, che a Fernanda Witkens ha dedicato due libri, tra cui un romanzo che si intitola proprio L'allodola.
L'aveva soprannominata così perché l'allodola è un piccolo uccello che però ha una ampiezza alare, un'apertura alare molto più grande di quello che ci si potrebbe aspettare, ha una grandezza discreta, non ostentata, e canta moltissimo fin dai primi giorni di primavera.
Fernanda nasce nel 1903 a Milano. Sua madre è Margherita Righini, nata in Boemia, da padre italiano e madre ungherese. Suo padre è Adolfo Witkens, un professore di lettere del liceo classico Parini, proveniente da una famiglia di origine boema e austriaca.
Era un personaggio molto interessante per la sua formazione laica, democratica, proprio risorgimentale, che ha infuso nella figlia e in tutti gli altri figli, erano sette, un profondo rispetto per lo Stato, per i valori laici e democratici. Questo ha dato a Fernanda per tutta la vita una specie di carica verso la giustizia, l'indipendenza. Tra l'altro fu, diciamo, il responsabile dell'amore di Fernanda e anche degli altri figli e figlie per l'arte. Fernanda ricordava sempre come da piccolissimi il padre li portasse, tenendoli per mano, a Brera a visitare altri musei la domenica, e questo segnò profondamente il futuro di Fernanda.
A 22 anni, nell'ottobre 1925, si laurea a pieni voti in lettere presso l'Accademia Scientifico-Letteraria di Milano, sotto la guida dello storico dell'arte Paolo D'Ancona. Insieme a lui e a Irene Cattaneo e Maria Luisa Gengaro, Fernanda Witkens scrive alcuni libri di storia dell'arte destinati ai licei. In questo periodo collabora anche con diversi giornali, dimostrando sin da giovanissima di essere portata alla scrittura. Dopo aver lavorato come insegnante di storia dell'arte presso il Liceo Parini e il Regio Liceo Ginnasio Alessandro Manzoni, nel 1928 Mario Salmi, ispettore della Pinacoteca di Brera, la presenta al direttore Ettore Modigliani, che è anche il soprintendente alle Gallerie della Lombardia. Fernanda viene assunta a Brera nel 1928 come operaia avventizia per appena 27 lire lorde al giorno. Molto preparata, instancabile, svolge fin quasi da subito funzioni tecniche e amministrative da ispettrice, divenendo nel 1931 assistente di Modigliani e nel 1933, stavolta ufficialmente, ispettrice.
L'incontro di Fernanda con Modigliani, che poi si coronò nel 1928, quando Modigliani riuscì a far entrare Fernanda nell'organico di Brera utilizzando il contratto per operai salariati, che significava essere pagati a ore, pochissimo, lavorare anche sabato e domenica, cioè senza un orario fisso, un incarico in cui Fernanda, insomma, era troppo qualificata in realtà, ma lei accetta con grande gioia, e da qui in poi Modigliani sarà veramente la bussola di Fernanda.
Il primo grande impegno internazionale è la Mostra di Arte Italiana a Londra. Il governo fascista tiene moltissimo all'esposizione, si aspetta un evento imponente. Fernanda, che considera le opere uno strumento importantissimo di educazione, capisce che il fascismo ha un'altra concezione dell'arte. Mussolini inaugura scavi e mostre con l'unico obiettivo di promuovere l'orgoglio italico e accrescerne il prestigio internazionale. Anche a Londra, dove la mostra avrà un successo strepitoso, sommergere di bellezza gli stranieri è solo un atto politico.
Uomini e donne di tutta Italia, italiani, arti nel mondo, oltre i monti e oltre gli oceani, un'ora solenne sta per scoccare nella storia della patria.
Intanto il clima nel paese sta cambiando. Nel 1935 il suo amatissimo mentore Modigliani viene allontanato dall'amministrazione perché antifascista, e nel 1938, con l'avvento delle leggi razziali, gli viene revocato ogni incarico e viene messo al confino. Anche Paolo d'Ancona, l'altro grande maestro di Fernanda, subisce l'antisemitismo istituzionale dopo 31 anni di insegnamento. Con una lettera a firma del rettore della Statale di Torino, d'Ancona viene destituito dall'incarico di professore di storia dell'arte. Di fronte a tanta violenza, la Lodola Wittgens è chiamata ad aprire le ali, cercando però di rimanere ancorata a terra. Ettore Modigliani, infatti, le chiede di pubblicare a suo nome il suo nuovo libro Mentore, guida allo studio dell'arte italiana, che uscirà nel 1940 grazie al coraggio dell'editore Oepli. Seppur con imbarazzo, in nome dell'arte, della stima e dell'affetto che prova per Modigliani, Fernanda accetta di prestare il suo nome non ebreo. Ma l'odio antisemita non ha fatto ancora conoscere le sue forme più crude. Nel 1943, a Modigliani, viene confiscato tutto e lui è costretto, insieme alla sua famiglia, a nascondersi continuamente in rifugi precari fino all'arrivo degli alleati nel 1944.
Nel 1935, col primo allontanamento, quando Modigliani fu costretto all'Aquila, Modigliani aveva detto a tutti i suoi collaboratori, amici, eccetera, di non andarlo a trovare perché era pericoloso, lui oramai era già segnato. Fernanda invece andò più volte a rischio suo, dimostrando appunto un'amicizia, una lealtà e un coraggio, perché anche Fernanda era molto esposta per il suo antifascismo che incominciava ad affiorare.
Con l'entrata in guerra dell'Italia, Salvare le opere d'arte dai bombardamenti diventa un'emergenza. Fernanda, intanto, viene nominata direttrice della Pinacoteca di Brera. Ha stravinto il concorso ed è la prima donna in Italia a ricoprire un incarico tanto prestigioso. La Milano in cui opera la nuova direttrice non è certo quella in cui la giovane Fernanda aveva iniziato a innamorarsi dell'arte. I bombardamenti hanno reso irriconoscibili i luoghi a lei cari. I tedeschi vanno di casa in casa alla ricerca di ebrei e opponenti, e anche a Brera le SS fanno irruzione spaventando i dipendenti. Il suo immediato pensiero è quello di mettere in salvo dai bombardamenti e dai nazisti la preziosa bellezza che le è affidata. Un'impresa titanica che realizza grazie alla sua vasta rete di conoscenze e a una incredibile capacità di coinvolgere, di raccogliere fondi, di responsabilizzare chi ha a che fare con lei. Nonostante l'organico ridotto, con mezzi di fortuna, Fernanda salva le opere d'arte di Brera, così come del Museo dell'Ospedale Maggiore e del Museo Paul di Pezzoli. Sale personalmente sui camion, assieme ai quadri collocati in grandi casse e destinati ai rifugi antiaerei e in altri nascondigli sicuri. Accompagna a Perugia anche lo sposalizio della Vergine di Raffaello, opera simbolo del grande Rinascimento italiano. I trasferimenti finiscono nel giugno del 1943, con un tempismo assai amaro. Nella notte, fra il 7 e l'8 agosto, Brera è colpita e devastata da un bombardamento alleato. 24 delle 36 sale della Pinacoteca di Brera sono distrutte. Per fortuna, tutte le opere d'arte sono state già portate via.
Almeno dalla promulgazione delle leggi razziali nel 1938 e ancora di più dallo scoppio della guerra, ogni pensiero, ogni azione di Wittgens come donna, come studiosa, come funzionario dello Stato è divisa in due parti. La salvezza delle opere è prima ancora la salvezza dei perseguitati politici, ebrei, antifascisti, comunque perseguitati politici. Questo naturalmente deriva sia dalla formazione che aveva avuto, sia dalla sua vita, nel corso della quale aveva incrociato ed era diventata amica di moltissimi intellettuali ebrei.
In questi anni di confusione e sconforto, Fernanda non usa il suo prestigio e le sue amicizie solo per salvare le opere d'arte. Attraverso una straordinaria rete di solidarietà, principalmente femminile, attraverso gruppi clandestini che agiscono oltre confine, riesce a far espatriare anche numerosi ebrei e dissidenti, compreso il suo primo grande maestro, il professore Paolo D'Ancona. Il 14 luglio 1944, denunciata da un giovane ebreo tedesco a cui ha organizzato la fuga verso la Svizzera, Fernanda viene arrestata. Con un processo iniziato e ultimato in un sol giorno dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato di Milano, Fernanda viene condannata a 4 anni di detenzione. Inizialmente la portano nel carcere di San Donnino di Como, un luogo in cui i partigiani detenuti in pessime condizioni igieniche subiscono le peggiori torture, quindi a San Vittore. Qui, nel carcere della sua Milano, Fernanda sviluppa un pensiero esistenzialista sulla condizione del prigioniero e scrive numerose lettere. In una di queste, Fernanda si chiede a chi spetta il compito di difendere gli ideali della civiltà quando tutto intorno crolla e l'uomo diventa una belva. Nella stessa lettera Fernanda si dà una risposta. Sarebbe troppo comodo essere intellettuale nei tempi pacifici e diventare codardi o anche semplicemente neutri quando c'è pericolo.
In ogni caso Fernanda aiuta le altre detenute. A un certo punto scrive alla famiglia che era così colpita da questa esperienza umana che forse avrebbe interrotto la sua carriera a Brera per dedicarsi alla solidarietà femminile, ovvero a chi usciva dal carcere e non aveva nulla e a chi doveva essere aiutato in tutto.
Dopo 7 mesi di prigionia, Fernanda viene scarcerata grazie ad un falso certificato di malattia. È il 24 aprile 1945, appena in tempo per festeggiare la liberazione dal nazifascismo. Ma se Milano è libera, è anche completamente distrutta. Brera, il museo Pol di Pezzoli, la Scala e il Cenacolo. Tutti i luoghi d'arte della città sono stati colpiti o rasi al suolo. La nuova vita di Fernanda, tornata al suo posto dopo la fine della guerra, consiste nel rimboccarsi le maniche e ricostruire la vita culturale della città. Nel giugno del 1950 inaugura la Nuova Brera, che definisce un luogo simbolo della concreta possibilità di Milano di rialzarsi dal proprio dolore, e la dedica a Modigliani. Si occupa anche di ricostruire il Museo Pol di Pezzoli e Palazzo Reale. A Fernanda è impossibile dire di no, e nel 1953 riesce a convincere Pablo Picasso a riportare Guernica in Europa e ad esporla a Milano nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, che conserva volutamente i segni della devastazione della guerra. Gli ultimi anni della sua vita sono instancabili. Indice una raccolta fondi popolare per comprare la Pietà Rondanini di Michelangelo e la ottiene, battendo le offerte di Roma e degli Stati Uniti, ma soprattutto si batte affinché i musei diventino aperti a tutti e non dei rifugi per intellettuali. Andando decisamente oltre i suoi tempi, organizza laboratori didattici, visite guidate per i bambini e addirittura si impegna per abbattere le barriere architettoniche.
Wilkens è la prima che apre alle scuole elementari, agli operai del dopolavoro, ai muratori, va dai sindacati. Insomma, la Pinacoteca vive. I suoi sono i primi esperimenti riusciti, concreti, di didattica museale.
Muore l'11 luglio 1957, vivendo fino all'ultimo per l'arte e per la salvaguardia della dignità umana e della libertà intellettuale. Dal 6 marzo 2014 a Fernanda Wilkens sono dedicati un albero e un cippo al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. E le sue vicende sono al centro di tour guidati, conferenze, romanzi e prodotti per la televisione. In una lettera scritta poco prima di morire, Fernanda ha spiegato in che modo l'amore per l'arte l'abbia spinta a dare tutta se stessa in ogni attività, valicando il ruolo di donna che la società dell'epoca le imponeva e rischiando tutto, anche la vita, per quello che amava. Ovunque, persino nella galera, può essere salvato l'umano dal bestiale. L'arte è forse una delle più alte forme di difesa dell'umano. Così, tornata a Brera, ho fatto il museo vivente. Avete ascoltato un episodio della seconda stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo, che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. L'ospite di questa puntata è stata la storica dell'arte, Giovanna Ginex. Testi e interviste, Joshua Evangelista e Martina Landi. Coordinamento di produzione, Francesca Donghi. Missaggio audio, Lorenzo Ciapponi. Voce, Marta Comerio.
Potete riascoltare questo podcast sul sito di Radio Popolare, fra poco lo troverete disponibile come tutti quelli che seguiranno nei prossimi lunedì qui a Prisma. E già che ci sono, vi segnalo anche, se venerdì sera, che era il giorno della memoria, non siete riusciti ad ascoltarlo, la produzione nostra di Claudio Iampaglia con Niccolò Guffanti, Il Convoglio, che è veramente una storia eccezionale e un gran bello speciale. Lo trovate tra gli speciali di Radio Popolare sul nostro sito. A domani con Prisma 8:35. Buona giornata e buon ascolto da Lorenza Ghidini.